Radio Gold presenta Super Basket, programma sportivo ideato e condotto da Gianni Quaresima e Lorenzo Ciappelloni.
Eccoci pronti allora a partire con la sesta puntata di Super Basket, il programma sportivo che vi fa compagnia ogni lunedì sera. Voce che sentite, quella di Lorenzo Ciappelloni, passano gli ospiti, continuano a passare i lunedì e le puntate, ma il mio compagno d'avventura è sempre lui. Allora buonasera al maestro Gianni Quaresima.
Ciao Lorenzo.
Ciao, buonasera Gianni. Prima di presentare, come di consueto, i nostri ospiti, classiche informazioni di servizio per ascoltarci, vederci e mettervi in contatto con noi. Salutiamo tutti quelli che ci stanno seguendo in FM sulle frequenze 96.9 e 103.5 MHz, soltanto con la voce perché non ci possono vedere. Salutiamo chi ci sta seguendo sul sito www.radiogold.tv e sull'app Radio Gold. Ultimi ma non meno importanti, come sempre, quelli che ci seguono in streaming alla pagina Facebook radiogold.tv. Sono già una quarantina che ci stanno seguendo, vedo me, vedo voi, vedo i nostri ospiti, ce li presenta Gianni come di consueto.
Allora, stasera due grandissimi ospiti, il professor Franco Rosei, che penso non abbia bisogno di presentazioni, e Maurizio Venturi, l'highlander del basket fabrianese, alla soglia dei 55 anni, sta ancora giocando, anche se adesso gli hanno bloccato i campionati, quindi non ha più la soddisfazione di fare canestro.
Buonasera prof.
Buonasera, buonasera a
tutti. Buonasera Maurizio, anche a te.
Buonasera a tutti.
Allora, partiamo subito con il sondaggio, Gianni, perché, prego.
Allora, vogliamo sapere stasera, visto che la puntata è in memoria di Alberto Bucci, questa sera infatti ricorre proprio il primo anniversario della scomparsa del grande Albertone, e il sondaggio riguarda i tre migliori allenatori di basket nei 29 anni di Serie A del Fabriano.
Quindi lo facciamo subito partire. Akram, chiediamo dalla regia di scrivere sulla nostra diretta Facebook quali sono stati i migliori tre allenatori di basket a Fabriano nei 29 anni di Serie A. Ci saluta come sempre Marco Iachetta da Mosca, sempre presente.
Chef, salutiamo, buonasera.
Ciao, buonasera chef. Saluti da Città di Castello da Fabrizio Pellegrini, buonasera anche da Elisa Conti, quindi i nostri fedelissimi ci sono sempre,
sempre.
E buonasera anche da Maria Rita Stopponi,
sì.
E ci dà già la prima risposta. Nel frattempo noi parliamo un pochettino, Gianni,
sì.
Iniziamo a parlare.
Vuoi sapere i miei tre?
Partiamo, sì, partiamo con i tuoi, dai, dacci i tuoi tre allenatori.
Alberto Bucci, Massimo Mangano, Roberto Carmenati.
Bucci, Mangano e Roberto Carmenati?
Sì.
Allora, partiamo da Alberto Bucci, ne parliamo con i nostri ospiti, perché Alberto, certo, è stato a Fabriano negli anni...
È stato a Fabriano in due circostanze, prima i primi quattro anni in Serie A di Fabriano, tre anni in Serie A 2 più una salvezza sofferta ma meritata nel primo campionato di Serie A 1 della storia del Fabriano Basket, quindi parliamo del campionato 82-83. In cui Fabriano giocò tutte le partite casalinghe ad eccezione dell'ultima sul neutro di Pesaro e l'ultima in casa nel allora Palabuozzi, che venne inaugurato proprio nel derby con la Scavolini Pesaro, che sancì la vittoria e la salvezza della squadra allenata allora da Alberto Bucci, che aveva come assistente allenatore e come preparatore atletico il qui presente Franco Rosei. Che ricordi hai, Franco, di quella stagione?
Beh, è stata una stagione, per quanto eclatante all'inizio, perché la serie 1 era Serie 1, insomma, e non è una grandissima conquista, soltanto che appena cominciato, anzi prima di cominciare il campionato nell'estate, avevamo avuto la buona notizia che non potevamo giocare a Fabriano, perché avevano stabilito che per legge, per fare la 1, c'era bisogno di un palazzetto di 3.500 posti, e noi Fabriano c'erano 1.100 posti, diceva Bucci, ungendo i spettatori per farli entrarne di più, insomma, e c'era il vecchio palazzetto, che l'attuale vecchio palazzetto dove si allena adesso la ginnastica artistica, mi sembra,
sì.
E allora siamo dovuti emigrare a Pesaro, e con tutte le difficoltà di tutto, insomma. Noi facevamo uno o due allenamenti a Pesaro, il mercoledì e il giovedì. Il martedì stavamo a Fabriano, facevamo i richiami atletici, e poi il mercoledì e il giovedì andavamo a Pesaro, e poi quando giocavamo a Pesaro la domenica mattina andavamo in un albergo dove si pranzava, si faceva il riposino e poi andavamo a giocare lì al nuovo palazzetto, al vecchio palazzetto,
all'hangar di via
all'hangar,
al centro,
sì, esatto, esatto, che siccome poi le cose andavano bene, che cioè noi qualche partita la vincevamo, anche se non avevamo una squadra eccezionale, era una squadra di grande carattere, di grande grinta, no? Anche i pesaresi si erano affezionati alla nostra squadra, per cui quando non giocava la Scaolini a casa, no? I pesaresi venivano a vederci a fare il tifo, era quasi sempre pieno il palazzetto. Però certo che sia la fatica che il tutto, alla fine la seconda parte del campionato ne abbiamo pagato un pochettino queste disservizi, diciamo, fino ad arrivare l'ultima partita, che finalmente il nostro palazzetto era pronto e abbiamo fatto la finalissima. Per noi era una finalissima, perché se vincevamo quella eravamo sicuri di rimanere in Serie 1. Alla fine dei risultati, anche perdendola, saremmo rimasti in Serie 1. Però c'era la Scaolini dei grandi giocatori di quei tempi, c'era tutti compresi,
Magnifico, Costa,
tutti, Costa, Magnifico, Silvestre, sì, capocannoniere, no? E che è successo? Che il pieno, strapieno di persone, perché Scaolini e inaugurazione, no? Un tifo da sognarselo. E, per fortuna nostra, il grande tiratore Silvestre, per un fallo ricevuto da qualcuno, si fece espellere, per cui avevamo una bocca di fuoco di meno da marcare, e guarda caso alla fine abbiamo vinto la partita in un tributo di persone, insomma. Sì. Questo è quello che ricordo io della Serie 1, della prima Serie 1 di Fabriano, fatta con Bucci,
con Alberto. Invece Maurizio, tu che ricordi hai di quella stagione? Eri ancora...
Beh, sicuramente
un ragazzino, insomma.
Sì, io anche, perché ho iniziato a giocare tardi, però mi sono subito appassionato alla pallacanestro, e poi è ovvio che io ancora ricordo quando andavo a vedere Chessman e Green, i primi americani, al Palazzetto Vecchio, e ci fu anche una risa fra Green e Joe Pace. Io rimasi a bocca aperta.
Sì, parlavamo nelle prime trasmissioni.
No, io ricordo benissimo le trasferte che andavamo a Pesaro, ero sempre sul pullman, sempre a seguire la squadra, e è un ricordo bellissimo, perché una città come Fabriano, a lottare per i vertici della Serie A, se lo sognava, ce lo sognavamo noi dagli anni. E sicuramente, sì, come ha detto il prof, a Pesaro è stato difficile, però veramente era una squadra molto grintosa, che dava tutto quanto, e nelle difficoltà è venuta fuori.
Adesso la gente, magari qualcuno che non ti conosce, si chiederà perché ti abbiamo invitato come ospite in una puntata dedicata alla memoria di Alberto Bucci. Voi dovete sapere che dal 2008 praticamente, sì, fino al 2018, poi nel 2019 purtroppo la situazione si è aggravata, la situazione di salute di Alberto, e poi il 9 marzo dell'anno scorso è scomparso. Maurizio ha regolarmente fatto parte di tutte le nazionali over italiane che partecipavano alternativamente ai campionati europei, campionati mondiali, prima over 40, poi over 50, 45. Eccetera eccetera.
Sì, ho fatto tutta la trafila, over 40, over 45.
E naturalmente l'allenatore di queste nazionali è stato sempre Alberto. E comunque Alberto Bucci.
Sì. Io sì, ho avuto la fortuna di essere stato scelto nel 2008, quando fecero una specie di provino a Chieti, ancora mi ricordo, e da lì veramente per me è stato un onore, perché io sono arrivato in un gruppo di giocatori che c'era gente che aveva vinto la Coppa dei Campioni, c'è chi aveva vinto gli scudetti, io sono arrivato da un giocatore che ha fatto solo la Serie B, però siccome mi sono sempre messo a disposizione, Alberto mi ha accettato e veramente mi ha stimolato negli anni, ogni volta che ci incontravamo e che ci radunavamo, e ha scelto sempre di farmi far parte di ogni squadra, sia che quando avevo 48 anni mi ha chiamato nella over 40, io e Claudio Capone, per poter dare un qualcosa in più come gruppo alla squadra. forse questa è stata la cosa più bella, perché lì ti rendi conto di quello che pensa di te un allenatore e quello che vuole da te. E io, ecco, avendo sempre giocato nelle minors, come dicono adesso,
sì,
per me è stato sempre un onore far parte di questa nazionale, e adesso sono diventato negli anni un veterano, tant'è che l'anno scorso ero tra i più vecchi di quelli della over 50.
Gli anni passano per tutti, sì, mica sì, solo per me.
A chi lo dice?
Le prime risposte, sì, Maria Rita Stopponi ci dice Mangano, Bucci e Recalcati, nonostante Recalcati non sia mai stato a Fabriano.
Sì, però c'è stata una stagione in cui era proprio lì lì per sì, venire, poi non raggiunsero l'accordo all'ultimo momento.
La stagione di Scanzi.
Esatto, e venne al suo posto venne Piero Scanzi, che tra l'altro è uno che potrebbe stare benissimo nel trittico dei migliori allenatori, perché a Fabriano non fece una grande stagione, infatti al termine di quel campionato Fabriano retrocesse in Serie A2. Però Scanzi nel suo palmarès vanta uno scudetto con la Benetton Treviso e una finale scudetto con la Scavolini Pesaro persa contro Milano.
E quindi... poi è stato allenatore della nazionale per tanti tanti. Per tanto
esatto,
tempo.
È stato allenatore della nazionale, è stato un grandissimo giocatore, sì, perché è una delle prime ali grandi della storia del basket.
Giocava bene anche a tennis, purtroppo, giocava con me e qualche mi dava delle belle sconfitte.
Piero Scanzi, tra l'altro simpaticissimo, un personaggio veramente adorabile.
Daniele Ronchetti ci dice Lasi, Bucci, Carmenati, quindi quasi come Gianni.
Sì.
Soltanto che Gianni ha messo Mangano al posto di Lasi.
Mangano non puoi non metterlo in un'ideale classifica, secondo me, per quello che è la mia concezione di pallacanestro, perché secondo me le squadre di Mangano a Fabriano hanno giocato la migliore pallacanestro a livello proprio cestistico, cioè nel senso, se tu volevi vedere una partita di pallacanestro giocata con i crismi della pallacanestro, quella vera, bisognava vedere una squadra allenata da Massimo Mangano, è stato esatto, veramente grandissimo. Non che le squadre di Alberto giocassero male, però avevano un altro tipo di impostazione, era molto più tattico Alberto, era molto più anche Mangano era un cultore della difesa, però le squadre di Alberto giocavano in maniera incredibile, esasperata in difesa, in attacco erano un pochino più macchinose, un pochino più brutte da vedere, quelle di Mangano erano semplicemente meravigliose.
Gianni in grande spolvero stasera, tecnico di basket, ci fermiamo per 2 minuti e mezzo e torniamo, rimanete con noi.
And bottles of bubbles, girls with tattoos who like getting in trouble, lashes and diamonds, ATM machines, buy myself all of my favorite things. Been through some bad shit, I should be a savage, who would've thought it turned me to a savage. Rather be tied up with calls and not strings, write my own checks like I write what I sing. Yeah, stop watching. You like my hair? Gee, thanks, just bought it. I see it, I like it, I want it, I got it, yeah. I want it, I got it, 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 yeah. You like my hair? Gee, thanks, just bought it. I see it, I like it, I want it, I got it, yeah. Wearing a ring but ain't gon' be no misses, but matching diamonds for 6 of my bitches. I'd rather spoil all my friends. Therapy, my no addiction. Whoever said money can't solve your problems must not have had enough money to solve them. They say which one, I say nah, I want all of them. Happiness is the same price as red bottoms. My smile is beaming, my skin is gleaming, the way it shines, I know you've seen it. I bought a crib. Phone numbers.
If it ain't money, the wrong number. Black card is my business card. The way it be setting the tone for me. I don't need a brave, but I be like, put it in the bag, yeah. When you see the max, they factor like my ass, yeah. Shoot, go from the start to the booth. Make it all back in one loop. Give me the loot. Never mind, I got the juice. Nothing but never we true. Look at my neck, look at my debt. Ain't got enough money to pay me respect. Ain't no budget when I'm on the set. If I like it, then that's what I get, yeah.
I want it, I got it.
Ascoltando Super Basket.
Torniamo in diretta dalla Gold House di Viale Serafini di Fabriano con Super Basket. È la sesta puntata in diretta dalla Gold House. Lorenzo Ciappelloni, Gianni Quaresima, Maurizio Venturi e il prof Franco Rosei. Stavamo leggendo un po' di commenti per quelli che ci stanno seguendo sulla diretta streaming alla pagina Facebook radiogold.tv. Salutiamo quelli che ci stanno seguendo al sito www.radiogold.tv. Salutiamo chi ci sta seguendo dall'app e soprattutto quelli che ci ascoltano sulle frequenze 96.9 e 103.5 MHz. Stavamo leggendo qualche commento in risposta al nostro sondaggio. Quali sono stati i tre migliori allenatori di basket per Fabriano nei 29 anni di Serie A? Gianni, era un... c'è partito un po' di suoneria? È partito qualcosa?
No, un po' di esaurimento più che di suoneria.
Allora, leggevamo Daniele Ronchetti, Lasi, Bucci, Carmenati.
Sì.
Si può essere d'accordo, come no. Pietro Carnevali ci saluta intanto.
Sì, e io approfitto per salutare due personaggi che potevamo ascoltare stasera come ospiti telefonici, ma poi alla fine abbiamo deciso di rimanere con i nostri due qui in studio, perché poi si sarebbero sovrapposte troppe voci e la trasmissione purtroppo dura soltanto un'ora, e quindi ne avremo di argomenti da affrontare. Il primo naturalmente è Enzo Carnevali, che è stato il presidente di Bucci, diciamo, quello che ha portato Bucci a Fabriano.
Presidente di noi,
sì,
di tutti.
Grande, grande amico di Alberto, tanto che mi raccontava lui, l'ho sentito un paio di volte per telefono, prima per invitarlo alla trasmissione, lui inizialmente aveva aderito, poi dopo l'ho richiamato per conferma venerdì scorso, mi ha detto: guarda Gianni, io ho 89 anni, non è che mi sento poi così bene, preferisco non rischiare, non venire in studio, magari se volete farmi una telefonata, eccetera eccetera. Mi ha raccontato in quella circostanza un episodio proprio legato alla scomparsa di Alberto Bucci. Praticamente lui, la moglie di Enzo e Mario Carloni, che all'epoca era il medico sociale del Fabriano Basket, e la moglie di Mario, dovevano andare al funerale di Alberto. E quando Mario passò a prendere Enzo con la macchina per partire verso
Rimini.
E praticamente Enzo è svenuto, si è sentito male e quindi è dovuto rimanere a casa, è andata solo la moglie al funerale di Alberto. Questo per farvi capire il tipo di coinvolgimento che c'era tra Enzo Carnevali e Alberto Bucci. Per quanto riguarda la moglie invece, Rossella Lofaro, che è sempre stata al suo fianco sia nelle avventure di Fabriano che nelle altre avventure di Alberto. Poi parleremo anche del suo curriculum eccezionale a livello proprio nazionale e internazionale. E anche sul suggerimento di una mia carissima amica Stefania Vecchi, che tra l'altro è la nipote di Luigino Acuti, che anche lui scomparso, che salutiamo, e all'epoca era il vicepresidente del Fabriano Basket, e mi aveva detto, dice: ma non sarebbe bello coinvolgere anche, sia pure telefonicamente, Rossella, la moglie di Alberto? E come no, dico, ci mancherebbe. Allora lei si è messa in contatto tramite Messenger con Rossella, poi insomma tutta una serie di schermaglie. Alla fine Rossella non era proprio convintissima, perché non è proprio adatta per questo tipo di interviste, eccetera eccetera. Alla fine abbiamo desistito sia con Enzo che con Rossella, ma li salutiamo entrambi, speriamo che siano in diretta a seguirci su Facebook in questo momento. Comunque un grandissimo abbraccio, un saluto a loro due.
E li salutiamo. Mara Selvelli ci scrive: Bucci, Mangano, Carmenati.
Come
io
me.
Mi unisco.
Come me.
Bucci, Mangano, Lasi, quindi i due nomi principali sono sempre Bucci, Mangano, varia quasi sempre il terzo.
Ma non poteva essere diversamente. Io credo sia anche per una ragione sentimentale, perché Alberto ha allenato 6 anni a Fabriano, Mangano 5, e sono stati i due che hanno segnato gran parte della storia del Fabriano Basket in Serie A. Hanno ottenuto dei grandi risultati, perché Alberto, come Mangano, ha ottenuto una promozione dalla Serie A2 alla Serie A1. Alberto si è salvato, l'anno successivo è venuto Mangano in Serie A1, ha fatto il miglior campionato della storia del Fabriano Basket in Serie A1, chiudendo a ridosso dei playoff al 10° posto con 28 punti. E poi Mangano è tornato, diciamo, dopo qualche stagione, dopo le stagioni, diciamo, targate Difonso Montano, soprattutto Montano, perché Difonso durò poco più di un girone, diciamo. E Mangano a sua volta fece promozione dalla 2 alla 1, l'anno successivo retrocesse, ma comunque, come dicevo prima, le squadre di Mangano giocavano un'eccellente pallacanestro.
Andando avanti, Giovanni Palmieri ci dice: Alberto Bucci, Mangano, Carmenati, un plauso anche a Maurizio Lasi. Mario Augusto Ubaldi, nell'ordine Bucci, Mangano, Lasi, siamo sempre lì. Cerreto Basket Hall of Fame, buonasera, come sempre Gianni.
Buonasera, naturalmente.
Su Recalcati ho un vuoto di memoria, ci dice Maria Rita, se abbia allenato Fabriano. In no. Alternativa Lasi non ci ha allenato, ne abbiamo già parlato, quindi inseriamo Lasi nella sua classifica.
Sì.
Elisa Conti, ne rimarrà solo uno, Venturi Maurizio.
Eh sì, lui sopravviverà a tutti noi sicuramente.
Non tocco nulla perché siamo in diretta.
Sopravviverà sicuramente.
Pierpaolo Renzi conferma in parte quello che ha detto Gianni, perché mette Scanzi vicino a Bucci e Mangano.
Scanzi è stato un grandissimo, sia della panchina sia del campo come giocatore. Io me lo ricordo ai tempi della Jugoplastica Spalato, 2,07 metri che tirava da fuori, era un giocatore sensazionale.
Saluto nel frattempo della nostra direttrice Gigliola Marinelli, un caro saluto al mio prof Franco Rosei, al carissimo grazie. Amico Maurizio Venturi, grazie per la vostra partecipazione. Simone Baldoncini, Bucci, Mangano, Lasi, lo saluto Simone con molto affetto. Mauro Bisci ci dice, un altro fedelissimo di Superbasket: il professor Rosei un mito, era il mio prof al liceo scientifico, un grande nello sport e nella disciplina, bisognava lavorare sodo.
Eh sì.
Come stai, prof?
Non ci si poteva tirare indietro.
No, come stai, prof?
Sto bene, perché che è successo?
No, vabbè, si fa così per parlare.
Non è che mi sono addormentato, insomma.
Abbiamo condiviso l'anno scorso una bellissima annata, sì. Scusa Gianni.
Niente, ci mancherebbe.
E ti porterò mia madre mi ha sempre parlato del prof Rosei. Non so se te la ricordi.
Mamma tua è stata mia alunna, e simpaticissima. Siamo stati anche una trasmissione a Roma per gli studenti, mi ricordo. C'era Fabrizio Frizzi, non mi ricordo adesso il titolo, scriviamo, roba del genere. C'era la classe di mamma tua. E quindi la ricordo anche in quell'occasione lì.
Di questa non me ne hai parlato mai. Comunque ci avevo sempre un ottimo. Dimmi Gianni, dimmi.
No, niente, mi volevo ricollegare un attimo a Scanzi, dicendo che Scanzi ha probabilmente allenato la migliore coppia di americani, anzi di stranieri, del campionato di basket di Serie A in generale, secondo me.
Tony Kukoc
e Vinny Del Negro a Treviso. Non a Fabriano. A Fabriano allenava soltanto Owens e Crow, che è stata la migliore coppia di Fabriano, probabilmente. Quindi.
Io ricordo quelli.
Sicuramente.
Marco Rotoloni ci dice: concordo con Gianni, che saluto. Bucci, Mangano e Carmenati, non solo per la parte tecnica, ma anche e soprattutto per l'aspetto umano. Un abbraccione al prof e a Maurizio.
Allora, io mi volevo ricollegare e colgo l'occasione per ringraziare e salutare Marco proprio a questo argomento, cioè allenatori importanti a Fabriano ce ne sono stati tanti, anche nell'ultima fase, diciamo quella meno fortunata, sono stati allenatori come Meo Sacchetti, che sta allenando la nazionale,
esatto,
che ha vinto uno scudetto con il Banco di Sardegna Sassari, che ha vinto una Coppa Italia con Sassari e una con Cremona, quindi,
e qui è stato esonerato in A2,
esatto. Quindi parliamo di allenatori. Ha allenato Giancarlo Sacco a Fabriano. Giancarlo Sacco ha fatto due finali scudetto, una con la Scavolini, una con la Di Varese. Quindi non sono mancati personaggi importanti: Mauro Procaccini, Virginio Bernardi,
Stefano
Cioppi, Massimo Bernardi, Roberto Di Lorenzo, Giorgio Montano, Maurizio Lasi. Cioè, voglio dire, si sono alternati 18-19 allenatori veramente di altissimo livello. Ma quello che fa la differenza, secondo me, a questi livelli, poi ne chiedo conferma a entrambi, sia a Maurizio che a Franco, è proprio l'aspetto umano. E Alberto, da questo punto di vista, credo che sia proprio su un piedistallo irraggiungibile per chiunque altro, vero Franco?
Alberto è stato un mito, veramente. Io quando è venuto a Fabriano praticamente era sconosciuto, però la sua prorompente simpatia ci ha preso subito a tutti quanti. Inoltre era capace di darti una fiducia, una stima che nemmeno una persona che ti conosceva da 100 anni ti avrebbe dato. A me personalmente subito mi ha detto: guarda, siamo amici, qualsiasi cosa fai tu faccio io, qualcosa faccio io fai tu, stai tranquillo qui e qua, perché sai, le prime partite in Serie, quando siamo già in Serie A, le prime 4 partite le abbiamo perse, per cui non è che l'aria era tanto buona, no? Anche perché questa squadra a quei tempi c'erano due americani nuovi per il campionato italiano, sia Cesma che Green. Si trovavano un pochettino in difficoltà con l'arbitraggio, perché non c'erano gli arbitri da adesso. A quei tempi ancora era considerato il no contact game, non ti potevi toccare perché fischiano. Loro erano abituati in America diversamente, per cui, a parte questo, poi la sfortuna, prime 4 partite perse, poi siamo andati a Cagliari, che era in testa della classifica, con un bestione di pivot che si chiamava, mi ricordo, Puidocas,
esatto.
E il nostro invece pesava 70 kg e se lo portava via al vento, no? E Puidocas ancora lo cerca a Green, insomma, dov'è Green, perché non l'ha visto mai, però ha visto 25 punti che ha fatto sulla testa, insomma, e abbiamo vinto a Cagliari. Da lì le cose sono andate sempre meglio, e con Bucci soprattutto il lato umano è stato una meraviglia sotto tutti gli aspetti. Dal martedì, quando la squadra voleva assolutamente giocare a calcetto, perché il martedì era obbligo in qualsiasi fare la partita a calcetto, e lui doveva giocare, anche se c'aveva quella sua imperfezione, ma non c'era Santi, e se non vinceva non era molto contento. Era un vincente di nascita, un vincente sotto tutti gli aspetti, però non era il vincente che se perdeva ti metteva il muso, no, se perdeva finisce lì, andiamo a bere la periglia assieme, tutto tranquillo. No, adesso non parlo della partita del calcetto, parlo di tutto, tutti gli aspetti della vita, qualsiasi aspetto della vita. Lui si è sentito un fortunato, no? Nella vita, perché ha fatto quello che a lui piaceva di tutti, no? E non ha detto mai: mi sono ritirato perché c'ho una imperfezione. Ha rifiutato, mi ricordava, la mamma l'aveva fatto l'esonero quando andava a scuola, ha rifiutato l'esonero per andare a fare educazione fisica. Insomma, questo era Bucci era unico. Io l'ho sempre ricordato, e quando è ritornato a Fabriano, a me mi ha mandato in pensione un anno prima, perché mi mancava un anno per arrivare al massimo della pensione, mi ha detto: no, tu adesso devi riprendere l'attività che fai. E c'era Titti Moscatelli, che faceva l'allenatore.
Lo salutiamo, tra l'altro.
Sì. Va in pensione, aiuta qui e qua, e poi non l'ha fatto a tempo, perché è andato via, si è autoesonerato prima, è rimasto Maurizio, e Maurizio era stato un mio atleta, per cui la prima cosa che ha voluto Franco, aiutaci, è una cosa così.
Torniamo fra tre minuti, appena torniamo chiedo a Maurizio i suoi tre migliori allenatori mai stati a Fabriano. Ci sentiamo tra poco.
Penso che a quelli come me il mondo non abbia mai voluto bene. Il cerchio della vita impone che per un re leone vivano almeno tre iene. Gli amici ormai si sposano alla mia età, e io mi cazzo se non indovino all'eredità. Forse dovrei partire e andarmene via di qua e cambiare la mia vita in toto, tipo andando in Africa. Ma questa sera ho solo voglia di ballare, di perdere la testa e non pensare più che la mia vita non è niente di speciale, e forse alla fine c'hai ragione tu. In un mondo di giorni di polio sono Ringo Starr. In un mondo di giorni di polio sono Ringo Starr. In un mondo di giorni di polio sono Ringo Starr. Tu eri Robin, poi hai trovato me. Pensavi che fossi il tuo Batman, ma ero solo il tuo Ted. E quando dico che spero che trovi un ragazzo migliore di me, i migliori alla fine se ne vanno sempre, che cosa rimane? Ma questa sera ho solo voglia di ballare, di perdere la testa e non pensare più che la mia vita non è niente di speciale, e forse alla fine c'hai ragione tu. In un mondo di giorni di polio sono Ringo Starr. In un mondo di giorni di polio sono Ringo Starr. Di polio sono Ringo Starr. Giorni di polio sono Ringo Starr. Ma questa sera ho solo voglia di ballare, di perdere la testa e non pensare più che la mia vita non è niente di speciale, e forse alla fine c'hai ragione tu. In un mondo di giorni di polio sono Ringo Starr. In un mondo di giorni di polio sono Ringo Starr. Di giorni di polio sono Ringo Starr.
Stai ascoltando Super Basket.
Torniamo in diretta dalla Gold House di Viale Serafini, sesto atto di Super Basket. Siamo in diretta con Lorenzo Ciappelloni, Gianni Quaresima, i nostri due ospiti che sono Maurizio Venturi e il prof Franco Rosei. Torniamo intanto dicendo ai nostri spettatori, quelli che ci stanno soprattutto seguendo in diretta streaming alla pagina Facebook Radio Gold, di rispondere al nostro sondaggio: quali sono stati i tre migliori allenatori a Fabriano nei 29 anni di Serie A. Torniamo con la domanda, come avevamo promesso, a Maurizio sui suoi tre migliori allenatori.
Guarda, per me, vabbè, Alberto è ovvio, è Massimo Mangano, anche perché ho avuto dei rapporti sia con tutti e due, e poi penso Piero Scanzi, perché anche se poi a Fabriano ha avuto alterne fortune, però ha vinto uno scudetto con Treviso, e poi era un personaggio istrionico, perciò mi è sempre piaciuto.
Girava su Facebook un po' di tempo fa, soprattutto un anno preciso fa, un video di Alberto durante un time out proprio con voi, e fino alla fine lui è rimasto così, ricordo.
Guarda, io avrei tantissimi aneddoti su Alberto, perché quando tu stai a contatto con una persona del genere puoi solo che apprendere negli anni, tant'è che poi è andato a fare anche l'opinionista su Sky, ospite di Bonampio volte, perché aveva una cultura cultura immensa e un carisma unico. Io quando sono arrivato ho visto delle persone che erano più grandi di me, che ogni volta che lui parlava, silenzio assoluto, facevano quello che lui voleva, se c'era da buttarsi sul parquet si buttavano, e io sono rimasto così a bocca aperta, perché quando tu arrivi in un gruppo del genere non ti rendi conto, poi capisci da chi è guidato. E allora ecco, io ho avuto questa fortuna di avere tantissimi aneddoti, e come hai detto tu in quel video sembra che poi parla con me, perché io gli sono proprio di fronte. Invece lui si arrabbiava tantissimo. Noi siamo andati a fare un amichevole, mi ricordo, con la nazionale, perché poi durante l'anno, dove capita, magari andiamo a fare dei amichevoli per beneficenza. Andammo a Pesaro per festeggiare il 20° anno dell'Inferno Biancorosso. Eravamo dentro l'hangar con 4.000 persone, era pieno. E sai che a Pesaro la tribuna è in mezzo, cioè la panchina è in mezzo alla tribuna, certo, praticamente. Partiamo 10-0 per la Scavolini, chiama time out Alberto, ci insulta ma proprio pesantemente, cioè nel silenzio assoluto dell'hangar lui ci ha insultato, tant'è che ancora ricordo che era Silvano Dalseno che mi disse: ho fatto 200 km a 50 anni per sentirmi insultare in un giorno di festa del genere. Però era così, cioè c'era massimo rispetto da parte di tutti nei confronti di Alberto, e lui ce l'aveva per noi. Veramente, guarda, avrei tantissimi momenti sia simpatici, perché poi faceva le battute. Io molte volte quando giocavamo chiamava, io ero, ma fa conto, vicino a lui in panchina, lui faceva Venturi, Venturi, e io ero vicino a lui perché si sbagliava con Esposito. Ugualmente quando c'era Esposito vicino, lui faceva Esposito, e era vicino, cioè. Abbiamo riso tantissime volte con lui, e veramente è venuto a mancare l'anno scorso.
Esposito Riccardo. Riccardo però, Esposito, Vincenzo.
Sì. È venuto a mancare l'anno scorso, e per noi, dopo aver perso poi Marco Solfrini l'anno prima, sono state due mazzate veramente grandi per noi, per il nostro gruppo. E quest'anno, l'anno scorso che è venuto Lino Lardo, lui ha allenato sapendo che aveva questo grosso macigno sulla testa di essere paragonato a Alberto, però è stato bravo, perché comunque sia ha capito com'era il nostro gruppo, com'è vivere con il gruppo della nazionale over, e abbiamo vinto l'anno scorso. Abbiamo dedicato ovviamente a Alberto la vittoria.
Tra l'altro Lino Lardo sarebbe stato un giocatore meraviglioso per Alberto.
Sì, assolutamente,
quel tipo,
sì,
di gioco, insomma.
Lino Lardo, che adesso è a San Severo, se non sbaglio.
Sì.
A San Severo. Marco Luigi Grifi saluta Maurizio.
Ciao, grazie.
Angelo Campioni conferma che il migliore è stato Fabriano, è stato Bucci. E una domanda per Maurizio: come ti vedi da grande, virgolettato, allenatore o dirigente?
No, guarda, allora,
giocatore.
Io sì, ancora vado a gettone, perché non faccio più un campionato totale, cioè nel senso mentalmente non ce la faccio più a fare una preparazione e poi ricominciare dopo 37 anni di campionati. Però non ho avuto mai la voglia di poter fare l'allenatore. Io sono stato abituato a lavorare in un certo modo, e qui vicino a me il prof che sa benissimo, che mi hanno insegnato la professionalità soprattutto nella pallacanestro. E allora avrei difficoltà a avere un gruppo anche di persone che magari come adesso hanno difficoltà a impegnarsi, avere la puntualità, avere la professionalità. Avrei difficoltà, forse sarei più contento andare in giro magari a scovare dei giocatori di talento, che poi nel mio ruolo avrei piacere a tirarli su, nel senso a insegnargli quelle tre cose che a me mi hanno insegnato molto bene, grazie anche a Giuliano Guerrieri, che ricordiamo.
Perché, e a cui dedicheremo uno speciale il 4 di maggio.
Speriamo, ovviamente.
Sì,
benissimo.
Se non peggiora la situazione di questo maledetto coronavirus.
Perciò, ecco, io mi piacerebbe più avere un ruolo del genere, però come allenatore no, non ho questa voglia di allenare. Sinceramente,
Luciano Mari, sì, messaggio per noi,
sì,
fedelissimo. Per quanto mi riguarda, Bucci, Mangano, Lasi e Carmenati, quattro uomini che hanno fatto la storia del Fabriano Basket, non solo a livello tecnico, ma soprattutto quello umano.
Confermiamo.
Salutiamo Luciano con affetto.
A proposito di aspetto umano, sempre parlando naturalmente di Alberto, visto che la puntata è dedicata alla sua memoria, io vi chiederei ai presenti, sicuramente l'avrete già visto, ma soprattutto a chi ci sta ascoltando, se avete 15 minuti del vostro tempo, e penso che adesso ce l'avrete, perché col fatto che
stiamo a casa,
stando a casa sicuramente avrete 15 minuti in più liberi, andatevi su Facebook a rivedere il video del discorso che Alberto fece a Fabriano il 27 ottobre del 2018 in occasione della consegna del premio Gentile da Fabriano. È un discorso di 15 minuti alla fine del quale, secondo me, se non vi scende qualche lacrimuccia non siete normali.
Guarda, io potrei dirti che oltre a questo video discorso che ha fatto Alberto qui a Fabriano, noi ce ne abbiamo uno o anche più di uno per ogni evento che abbiamo passato insieme, sia come europei come mondiali in giro per il mondo, e ce n'è uno bellissimo che è sulla pagina della FIMBA basket
sì, italiana,
sì, FIMBA, sì. Sì, che dove eravamo a cena e lui parla, e è molto simile a quello che ha fatto qui a Fabriano, però ne aveva sempre qualcosa da dire e da lasciarti
da insegnarti.
Vero. Ogni volta che apriva la bocca aveva qualcosa da insegnarti, sì. E noi siamo stati sempre lì ad ascoltarlo a bocca aperta, veramente.
Sì. Il valore del team era, diciamo, il succo di quel discorso. È stata una cosa, io l'ho risentito per la centesima volta oggi. Fantastico. Non ci sono altre parole. Tra l'altro, lui è stato un mental coach di Carlo Ancelotti. Quindi siamo di un allenatore che ha vinto diverse coppe dei campioni. Quindi.
No, pizza e fighi.
Esatto.
Prof, i tuoi tre.
Quando lui fu nominato presidente della Virtus, no? Ancelotti, il discorso, parlando con Ancelotti, gli disse: adesso Carlo mi dirà del lei, perché io sono presidente e tu sei ancora allenatore. Questo me l'ha raccontato lui. Me l'ha raccontato
amici,
lui.
Amici proprio per la pelle con Carlo. Carlo, tra l'altro, è un grandissimo allenatore, anche lui molto, molto valido dal punto di vista umano. Sì. Tecnicamente indiscutibile, naturalmente, essendo stato anche un grandissimo calciatore.
Indubbiamente.
Sì, ma Alberto raccontava che è andato più volte a trovarlo a Madrid,
sì, sempre.
E ogni tanto ci raccontava anche lì qualche aneddoto di quando andava a Madrid.
Comunque, tra l'altro va anche ricordato, oltre all'aspetto umano, che Alberto, come dicevamo prima, ha ottenuto dei risultati a livello nazionale e internazionale con le nazionali, con le rappresentative over di cui parlava Maurizio, e veramente eccezionali, perché a livello nazionale ha vinto 3 scudetti con la Virtus Bologna, tra cui il decimo, quindi lo scudetto della Stella. Ha sfiorato uno scudetto a Livorno con l'ora Enichem in una finale rimasta nella storia, praticamente con il canestro non convalidato per un decimo di secondo di Andrea Forti. Proprio
la partita più importante del basket italiano.
Lui ha detto che non l'ha sfiorato, l'ha conquistato.
L'ha conquistato sicuramente. E ha vinto la Coppa Italia partendo dalla Serie A2, unica squadra di Serie A2 capace di vincere la Coppa Italia, in finale contro la Philips Milano, con la Glaxo Verona.
Scaligera.
E nel primo anno di Pesaro, ha allenato 2 anni a Pesaro a Schiavolini, il primo anno di Pesaro fece 3 finali, finale scudetto contro Treviso, perse 3-1, finale di Coppa Gorace contro il Banco Roma, perse dopo aver pareggiato la partita di andata a Roma, pareggiato perché nelle partite di Coppa andata e ritorno esiste anche il pareggio. Io mi ricordo che quella partita la vidi dalla tribuna stampa, una partita da fantascienza, una partita fantastica, cioè punteggi altissimi, giocatori incredibili, da una parte Raja, dall'altra parte Dei e Cook, che facevano veramente quello che volevano.
C'era anche Fantozzi in campo?
C'era anche no, Fantozzi no.
Fantozzi era in
Roma.
Campo,
parliamo di Pesaro.
Forse
con Roma, con Banco
ha vinto
Roma,
una Coppa Gorace con Roma.
Col Banco Roma e con la partita incriminata con del secondo del canestro
2 anni prima Bucci era allenatore di Fantozzi, sì, e poi se l'è trovato
esatto,
contro
esatto
E poi
ha vinto la Coppa Italia.
E poi ha vinto la Coppa Italia e ha ottenuto 3 promozioni dalla Serie A2 alla Serie 1, una con Fabriano, una con Livorno e una con Verona, facendo sempre anche bei percorsi nei playoff. Ha allenato giocatori, penso, di tutte le carature. Probabilmente il più forte che ha allenato è stato Sasha Danilovic, probabilmente. Sì. Aveva a Livorno un quintetto base sensazionale con Fantozzi, Forti, Alexis, Carrera e Tonut. Praticamente è stato l'unico che è arrivato in finale scudetto giocando con 6-7 uomini e giocando con un solo americano, perché giocava solo Alexis e l'altro americano praticamente faceva il sesto, il settimo, l'ottavo uomo, insomma.
Ha vinto anche una Supercoppa con Bologna.
Con Bologna.
Penso abbiamo detto tutto.
Quindi non, e poi con le nazionali di cui parlava Maurizio ha vinto europei, mondiali, a parte un anno in Brasile, mi pare.
Negli Stati Uniti abbiamo vinto sempre.
Se no, praticamente si è portata a casa sempre la medaglia col metallo più nobile, come dicono quelli che hanno studiato.
Gli studiati. Marco Luigi Grifi sottolinea: saluta anche il prof, lo avevo scritto prima, maestro di disciplina, educazione sportiva e di vita.
Mamma mia, sono commosso, grazie Marco, grazie, ti ricordo sempre con affetto, io e anche mia moglie che ti ha fatto scuola.
Elisa Conti: Bucci era carismatico anche per noi tifosi, era sempre disponibile ogni lunedì sera, specialmente il primo anno di A2, ci spiegava la partita della domenica, eravamo insieme a Melacotte e Trombetta, vecchi
Armando,
Sandro,
Armando,
con l'amatissima Carla Acuti e tantissimi altri tifosi.
La mamma di Stefania di cui parlavamo prima, la sorella di Luigino di cui parlavamo prima.
Tempi meravigliosi, un uomo come lui è difficile dimenticarlo, grazie Alberto.
Sì, è stato veramente un personaggio fantastico, di grande leadership, grande carisma, grande personalità, uno che a livello tecnico, come dicevamo prima, era un magnifico cultore della difesa, difese miste, match-up, box and one, triangolo e due, tutti i tipi possibili immaginabili di zona, mascherate, non mascherate, fantastico veramente. L'unica pecca che gli possiamo trovare da un punto di vista tecnico, non era un grande conoscitore del mercato americano, a differenza di Mangano che veramente era uno scopritore.
Non
di
era un manager, ma era un allenatore.
Era un quaresima ante litteram, diciamo.
Io ho avuto la fortuna di averli tutti e due.
Spero che non si rivolti nella tomba.
Mi stanno sanguinando le orecchie.
Spero non si rivolti nella tomba, Alberto, perdonami.
Prof, non ti abbiamo chiesto, secondo te, i 3 migliori allenatori stati a Fabriano?
Beh, i primi Bucci non c'è da dirlo nemmeno, no? Poi io con Mangano ci sono stato un anno e ho potuto constatare veramente la sua grandissima bravura e competenza, e come dico, c'aveva una competenza anche di conoscenza del basket americano, perché lui tutti gli anni è andato in America e personalmente visitava sia i college sia le università e sia le partite NBA. Lui era veramente bravo. Il terzo, permettetemi, il mio amico Maurizio Lasi, che ce l'ho avuto come giocatore e come allenatore, per cui ho un grandissimo affetto per Maurizio sotto tutti gli aspetti, quindi Bucci, Mangano e Lasi.
Maurizio Lasi ha finito la stagione 2001-2002?
Sì.
L'ha fatta tutta?
Come sì, no? Sì, certo.
Quindi sì, la miglior stagione della storia del Fabriano Basket è stata quella?
No. Lui ha fatto un anno, l'anno di promozione e un anno di A1.
E no, lui ha centrato i playoff,
ma
però.
Ma lui dice come allenatore.
Sì, sì.
Allora, praticamente... la miglior stagione è stata quella di Massimo Mangano, perché pur non avendo raggiunto i playoff ha fatto 28 punti con 14 vittorie.
Ma adesso a memoria credo che anche quel Fabriano Basket ne fece 28.
No, dunque sì, Maurizio,
le partite erano di più.
Più partite. Ok.
Praticamente c'era una differenza di 4 partite, mi sembra, tra le due stagioni. I punti furono gli stessi, okay. Però siccome la squadra di Lasi si piazzò più avanti, diciamo, statisticamente parlando, Mangano e Lasi hanno fatto gli stessi punti. Mangano non andò ai playoff, perché ai playoff all'epoca andavano le prime 8, mentre da quest'altra parte ne andavano 12.
Sì, sì, sì.
Chiaro. 21:51, abbiamo altri 9 minuti, Gianni.
Sì. Abbiamo altri 9 minuti, penso che non sia un problema riempirli, anzi ci vorrebbe, come dicevamo settimana scorsa con Roberto, ci vorrebbe un'altra puntata con personaggi di questo calibro. E allora Franco, se uno ti dicesse raccontami un episodio che ti è rimasto in testa, che non potresti mai dimenticare dei 4 anni che tu hai vissuto, anzi dei 6 anni praticamente che tu hai vissuto fianco a fianco con Alberto.
No, un episodio singolo è impossibile ricordarlo in assoluto, perché gli episodi sono stati tanti, tanti e tanti. E come dico, episodi sono tutti aspetti, l'aspetto tecnico che io non posso solamente giudicare. L'episodio, soprattutto gli episodi di cameratismo, di simpatia, di star vicino agli altri, di essere sempre disponibile sotto tutti gli aspetti e di sdrammatizzare qualsiasi cosa. Qualsiasi cosa succedeva, il primo a sdrammatizzare o una sconfitta o un infortunio o se si faceva male l'americano e giocavamo con l'americano solo. E quando Chessman si è rotto il tendine d'Achille, che c'era sta gamba che andava a spasso per i fatti suoi, no? E lui è stato il primo a aiutarlo e aiutare lui e noi che ci eravamo spaventati tutti quanti. Non ti dico, io un incidente del genere non l'ho visto mai, come una cosa fuori del mondo. In tutte le maniere, nella dovuta maniera, sapeva sdrammatizzare tutto, per cui non mi chiedere una, perché sennò
è impossibile.
No, non è assolutamente impossibile dirle.
È impossibile. Alberto in quella stagione, prima stagione in assoluto in Serie A, tra l'altro lui con pochissima esperienza perché era poco più che 31enne, giocò al vecchio palazzetto di Fabriano, che poi diventò Pala Cesari dopo sì. la scomparsa del povero Leonardo, e qui salutiamo e ricordiamo, e praticamente giocò metà del girone di ritorno con un solo americano, sì, perché sì. quella volta
non c'era la possibilità
di sostituirli,
sì,
e,
sì.
e nonostante questo la squadra si salvò con grande determinazione.
Sì, a quei tempi gli americani, ogni squadra c'aveva 2 americani, no?
Sì.
E allora solo le grandi squadre potevano permettersi un americano che magari aveva fatto c'era avuto un passaggio con i professionisti, e spesso io mi ricordo che c'erano 2 tornei, uno a San Giorgio, a Porto San Giorgio, sì. e uno in Liguria,
sì.
a Sanremo.
Sì.
Erano tornei all'aperto dove andava, soprattutto c'erano i rookies,
i giovani.
E io mi ricordo che siamo andati con Alberto sia da uno dall'altro, e lui individuava non tanto il grande saltatore, il grande fenomeno, la persona che giocava, secondo me lui, che giocava per la squadra.
Per la squadra, sì,
perché
sì,
di
sì.
solito l'americano, dammi la palla a me, che tiro io sono americano, io ho il 50% di tiri.
A lui 50, non è mai piaciuto.
Tanto 50% ve lo dividete voi. Mm. Poi considera che tra i voi c'era l'altro americano, per cui era il 25% per gli
esatto.
italiani. Per cui era così. Insomma, no, lui l'americano doveva essere una persona che doveva inserirsi nella squadra, e la prima cosa che vedeva la figura umana dell'americano. So.
Beh, infatti,
e
lui
poi,
non a caso l'anno successivo portò a Fabriano Marc Rowe,
esatto, che era reduce da un brutto momento che aveva vissuto a Rimini,
certo,
sia sul lato, diciamo, sul lato professionale che sul lato personale, diciamo. Lui lo portò a Fabriano e disse: guarda, tu vieni qui a Fabriano e vedrai che ti rifai una verginità. E Marc è una persona estremamente intelligente,
eccezionale,
estremamente intelligente, un grandissimo lavoratore, sempre il primo a tirare la fila. Di solito quando fai i giri di campo gli americani stanno sempre in fondo,
sempre in fondo,
no?
Lui sempre avanti.
Ah, non c'era Santi. Andavamo a San Silvestro, un americano una volta andò dal presidente e gli disse: io sono venuto a giocare a pallacanestro, non andare su Piemonte, no, comunque il matto, perché ero io il matto, capito?
Non avevamo dubbi.
Capito? Marc era in testa, era sempre in testa, e per cui Marc lo ricordo proprio con grandissimo piacere. E ti dicevo che praticamente il discorso tecnico era un discorso che veniva sempre dopo, nonostante che naturalmente non è che prendeva in assoluto, insomma.
Certo. Tra l'altro gli va riconosciuto il merito, oltre ad aver portato a Fabriano Marc Roux, anche quello di aver scelto poi alla fine, una volta ceduto Sonaglia, di aver scelto Giampiero Saviero,
Giampiero, sì.
Che
unico.
Poi ha legato praticamente gran parte della sua successiva carriera proprio a Alberto, perché sì, sì. Poi l'ha ritrovato a Verona, sempre, sì. E poi addirittura nel 94 lo chiamò alla Virtus Bologna e gli diede anche la possibilità di chiudere una fantastica carriera, sì, con lo scudetto, sì. Che è sempre un pregio per un giocatore del
basket. Aveva una fiducia quando insomma Fabriano vendere Sonaglia per prendere una persona, per quanto era nazionale, insomma era una cosa molto 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 strana, no? Però quando Giampiero è venuto a Fabriano si è fatto subito conoscere per la sua simpatia e per la sua bravura, insomma.
Fantastico.
Con me personalmente, siccome era lui un calciofilo e sapeva che io avevo giocato al pallone, parlavamo sempre di calcio e lui era un amante del calcio
tedesco,
Bundesliga. Andavamo a San Silvestro perché da San Silvestro si prendeva, no, una trasmissione della Bundesliga solo da San Silvestro. Allora io mi ricordo, sì, il secondo anno venne con una certa qualche chiletto
sì.
Di più, e da soli andavamo a San Silvestro, però lui doveva portare la radio perché correva e sentiva le partite della Bundesliga. Questo era Giampiero,
grande tifoso del Borussia Mönchengladbach, grandissimo. Tra l'altro ho tirato fuori questo discorso di Giampiero Savio perché Giampiero Savio sarà l'ospite telefonico della prossima trasmissione di Superbasket, quindi la settima
che
puntata.
Che ci sta dicendo Gianni Agram? Aspettaci un attimo. Allora, comunicato che ci arriva dalla nostra direttrice: pochi minuti fa il presidente del consiglio Giuseppe Conte ha esteso la zona rossa in tutta Italia, pertanto anche le dirette da studio con ospiti di Radio Gold verranno sospese per tutelare tecnici, conduttori ed ospiti fino a nuove disposizioni. Aggiorneremo i nostri radioascoltatori giorno per giorno sulla nostra pagina radiogold.tv.
Beh, vabbè, ma perché una diretta telefonica, qual è il problema?
Questo Gianni direttamente Cigliola ci risponderà,
perché va, vola, no? Attraverso i fili.
Comunque raccomandiamo tutti di seguire le indicazioni fornite dal Ministero della Salute.
No, che Giampiero, no, per esempio Giampiero era, non sapevo io che viveva nello stesso appartamento, nello stesso caseggiato in cui c'era il capitano l'anno scorso. De Troianos, Filiberto Dri, erano amicissimi, no?
Tutti e due nati a Cividale.
Sì, sì. Allora ha prima conosciuto Filiberto, no? Dice: guarda, c'è qualcuno che ti vuole parlare. Prendo il telefono. Oh, che se fa Fabriano? Oh, oh. Sempre cucisci, sempre a cucista, sempre. Giampiero che parlava il fabrianese.
Lui imparava tutti i dialetti nel giro di qualche settimana, non aveva problemi.
Gianni, 21:59, 30 secondi. Siamo arrivati in chiusura.
Possiamo chiudere.
Noi salutiamo Maurizio Venturi e lo ringraziamo tanto, grazie per la sua presenza. Gli auguriamo di giocare fino a 100 anni.
Grazie,
prof.
Mi fanno giocare, è tutto intorno.
A me che mi auguri qualcosa, dai.
A te, prof, ti auguro di rimanere sempre così.
Oh, mamma mia.
Sempre giovane e sempre bello.
Sei veramente. Oh. Adesso non esageriamo, che dopo non ci credo più.
Grazie, Gianni.
Ciao, Lorenzo.
Grazie ai nostri ospiti. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di serata sulle frequenze di Radio Gold.